credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Per la serie Dalla pagina al microfono, Rosario Tronnolone presenta Gita al faro di Virginia Woolf.
Una ad una le lampade vennero tutte spente. Ma Augustus Carmichael, a cui piaceva restare sveglio a leggere Virgilio, tenne accesa la candela più a lungo degli altri. Così, con le lampade tutte spente, la luna tramontata e una pioggia sottile che tamburellava sul tetto, iniziò un diluvio di immensa oscurità. Nulla, sembrava, poteva sopravvivere a quel diluvio, alla profusione di oscurità che, strisciando dai buchi della serratura e dalle fessure, si insinuava nelle imposte, entrava nelle stanze da letto, inghiottiva qui una brocca, un bacile, là un vaso di dahlie rosse e gialle, e ancora gli angoli acuti e la solida forma d'un cassettone. Nulla si muoveva in salotto, o nella sala da pranzo, o sulle scale. Soltanto attraverso i cardini arrugginiti e il legno gonfio per l'umidità marina, brevi aliti di vento, separandosi dall'insieme, la casa dopo tutto era sconnessa, girarono furtivamente gli angoli e si avventurarono in casa. Era quasi possibile immaginarli mentre entravano in salotto, interrogandosi e meravigliandosi, giocherellando con un lembo che si staccava dalla carta da parati, chiedendosi: continuerà a pendere ancora a lungo? Quando cadrà? Così, guidati da una luce casuale che veniva da una stella improvvisamente scoperta o da una barca vagabonda o dal faro e ricadeva pallida sulle scale, sulla stuoia, quei brevi aliti salirono le scale e curiosarono davanti alle porte delle camere da letto. Ma qui, certo, dovevano fermarsi. Qui si potrebbe dire a quelle luci che scivolano, a soffi di vento che cercano esitanti, che respirano e si curvano sul letto: qui non potete né toccare né distruggere. E allora, stanchi, spettrali, quasi avessero dita leggere come piume e la leggera persistenza delle piume, guardavano una sola volta, gli occhi chiusi, le dita mollemente intrecciate, e si avvolgevano nei loro vestiti e sparivano. E così, fiutando, sfiorando, giunsero alla finestra delle scale, alle stanze della servitù, alle stanzette nelle mansarde. Scendendo, sbiancarono le mele sulla tavola da pranzo, toccarono i petali di rosa, studiarono il dipinto sul cavalletto, sfiorarono la stuoia e sparsero un po' di sabbia sul pavimento. Infine, rinunciando, smisero tutti insieme. Si unirono insieme, sospirarono insieme. Insieme diedero in una vana folata lamentosa, a cui rispose una porta in cucina. Si spalancò, non fece entrare nulla e si richiuse. A questo punto Carmichael, che stava leggendo Virgilio, spense la candela. Era mezzanotte passata. Ma dopo tutto, che cos'è una sola notte? Uno spazio breve, soprattutto quando l'oscurità impallidisce tanto presto. E così presto un uccello canta, un gallo grida, o un lieve verde si accende come una foglia che si rovescia nella cavità di un'onda. La notte, tuttavia, succede alla notte. L'inverno ne ha in serbo tutta una scorta e le distribuisce equamente, regolarmente, con dita infaticabili. Le notti sono piene ora di vento e distruzione. Gli alberi si piegano e si squassano e le foglie fuggono alla rinfusa fino a coprire tutto il prato e giacciono ammucchiate nei rigagnoli e soffocano le grondaie e si distendono sui sentieri umidi. E il mare si scaglia in alto e si frange. E se un dormiente, immaginando di poter trovare sulla spiaggia una risposta ai suoi dubbi, un compagno della sua solitudine, gettasse via le coperte e scendesse da solo a passeggiare sulla spiaggia, nessuna immagine di sollecitudine e divina prontezza si presenterebbe per ricomporre l'ordine della notte e riflettere nel mondo lo spazio della sua anima. La mano si assottiglia nella sua mano, la voce gli urla all'orecchio. Sembrerebbe quasi inutile in tanta confusione rivolgere alla notte le domande sul cosa, il perché, il dove, che inducono il dormiente a lasciare il letto per cercare una risposta. Ramsay, incespicando lungo un corridoio, tese le braccia in una buia mattina, ma la signora Ramsay, essendo morta improvvisamente la notte prima, tese le braccia. Rimasero vuote. Così, con la casa vuota e le porte chiuse e i materassi arrotolati, quei brevi aliti perduti, avanguardia di grandi armate, entrarono impetuosi, sfiorarono nude assi, rosicchiarono, spazzarono, non incontrarono nulla nelle camere da letto o nei salotti che davvero gli resistesse, ma soltanto lembi di carta da parati che pendevano, legno che scricchiolava, le nude gambe dei tavoli, casseruole e porcellane già polverose, appannate, incrinate. Le cose che la gente aveva scartato e abbandonato, un paio di scarpe, un berretto da cacciatore, gonne e giacche sbiadite negli armadi, quelle soltanto custodivano la forma umana e nel vuoto indicavano come fossero state un tempo piene e animate, come un tempo le mani fossero indaffarate con ganci e bottoni, come un tempo nello specchio si fosse riflesso un volto, si fosse riflesso un mondo cavo in cui una figura si volgeva, una mano si muoveva rapida, la porta si apriva, entravano correndo e inciampando i bambini e tornavano a uscire. Ora, un giorno dopo l'altro, la luce, come un fiore riflesso nell'acqua, proiettava la sua limpida immagine sul muro di fronte. Regnavano dunque la bellezza e il silenzio, e insieme disegnavano la forma stessa della bellezza, una forma da cui la vita era separata, solitaria come uno specchio d'acqua di sera, lontano, visto attraverso il finestrino d'un treno, così presto svanito che l'acqua, pallida nella sera, non viene privata della sua solitudine, sebbene sia stata una volta veduta. La bellezza e il silenzio si stringevano la mano nella camera da letto. Nulla, sembrava, poteva infrangere quell'immagine, corrompere quell'innocenza o turbare il manto ondeggiante del silenzio che una settimana dopo l'altra, nella stanza vuota, tesseva in se stesso i canti morenti degli uccelli, il sibilo delle navi, il ronzio e il mormorio dei campi, l'abbaiare d'un cane, il grido d'un uomo, e li avvolgeva silenziosamente attorno alla casa. Una volta, in piena notte, con un rombo, uno schianto, come d'una roccia che dopo secoli di immobilità si strappa dalla montagna e si precipita a valle, una piega dello scialle si sciolse e ondeggiò. Ma tornò la quiete e l'ombra oscillò. La luce si chinò adorante sulla sua immagine riflessa nella parete della camera da letto. Quando la signora McNab, strappando il velo del silenzio con mani che erano state immerse nella tinozza del bucato, calpestandolo con stivali che avevano fatto scricchiolare la ghiaia, venne, come le era stato detto, ad aprire tutte le finestre e a spolverare le camere da letto. Mentre arrancava dondolando, perché beccheggiava come una barca in pieno mare, e lanciava occhiate oblique perché i suoi occhi non si posavano su nulla con uno sguardo diretto, ma guardava di sottecchi, con occhi che deploravano lo scherno e la rabbia del mondo. Era stupida e lo sapeva. Mentre afferrava la balaustra e sissava al piano di sopra e beccheggiava da una stanza all'altra, cantava. Mentre strofinava il vetro del lungo specchio e lanciava occhiate sghembe alla sua immagine oscillante, le usciva dalle labbra un suono, qualcosa che forse era stato Gaio 20 anni prima sul palcoscenico, che era stato canticchiato e aveva accompagnato un ballo. Ma ora, venendo dalla donna delle pulizie senza denti, con la cuffia, era privo di significato. Era come la voce dell'idiozia, del buon umore, della tenacia stessa, che viene calpestata ma si rialza di scatto. Così che mentre ondeggiava, spolverando, spazzando, sembrava voler dire che tutto era una lunga sofferenza. Un alzarsi e poi tornare a letto, e tirare fuori le cose e poi rimetterle dentro. Non era facile né comodo il mondo che aveva conosciuto per quasi 70 anni. Era piegata in due dalla stanchezza. Quanto durerà? Si chiedeva, scricchiolando e sospirando in ginocchio sotto il letto, mentre puliva il pavimento di legno. Quanto durerà? Ma tornava a risollevarsi faticosamente. Si faceva coraggio, e con quel ghigno sghembo che scivolava via anche dal suo stesso volto e dalle sue stesse pene, si metteva in piedi e guardava stupefatta nello specchio, sorridendo di un sorriso vacuo, e ricominciava a trottare e a dondolare, sollevando stuoie, posando porcellane, guardando di sghembo nello specchio, come se, dopo tutto, avesse le sue consolazioni, come se in verità al suo canto funebre si intrecciasse un'incorreggibile speranza. Frattanto i mistici, i visionari, percorrevano la spiaggia, muovevano l'acqua d'una pozzanghera, guardavano un sasso e si chiedevano: che cosa sono io? Che cos'è questo? E improvvisamente ricevevano una risposta. Non avrebbero saputo dire quale, così che conoscevano il calore nel gelo e il conforto nel deserto. Ma la signora McNab continuava a bere e a spettegolare come prima. E ora, nel calore dell'estate, il vento mandò nuovamente le sue spie nella casa. Le mosche tessevano una tela nelle stanze soleggiate. Erbe che durante la notte erano cresciute vicino al vetro battevano metodicamente alla finestra. Al cadere delle tenebre, il raggio del faro che si era disteso con tanta autorevolezza nelle tenebre sul tappeto, tracciandone il disegno, giungeva ora nella luce più morbida della primavera, fuso con la luce lunare, scivolando dolcemente come accarezzasse e indugiasse furtivamente e guardasse e amorevolmente ritornasse. Ma nella quiete stessa di quell'amorosa carezza, quando il lungo raggio si chinò sul letto, la roccia venne divelta. Un'altra piega dello scialle si sciolse, rimase sospesa, oscillante. Nelle brevi notti estive e i lunghi giorni estivi, quando le stanze vuote sembravano risuonare degli echi dei campi e del ronzio delle mosche, quel lungo vessillo oscillava dolcemente, dondolava senza uno scopo, mentre il sole strigava e rigava le stanze e le riempiva di nebbia dorata, così che la signora McNab, quando vi irrompeva dondolando, spolverando, spazzando, sembrava un pesce tropicale che remigasse attraverso acque percorse da sciabolate di sole. Ma pure, tra il sopore e il sonno dell'estate avanzata, giunsero suoni premonitori, simili a colpi ritmati d'un martello attutito da un panno. E questi, con i loro urti ripetuti, sciolsero ancora le pieghe dello scialle e aprirono crepe nelle tazze da tè. Di quando in quando un bicchiere tintinnava negli armadi, come se una voce gigantesca avesse urlato tanto forte nella sua agonia che ne vibrassero anche i bicchieri sistemati nelle credenze. Poi cadde nuovamente il silenzio. E poi, una notte dopo l'altra, e a volte nel pieno del meriggio, quando le rose risplendevano e la luce tracciava con chiarezza i suoi disegni sulla parete, parve scivolare in quel silenzio, in quell'indifferenza, quell'integrità, il tonfo di qualcosa che cadeva. Una bomba esplose. 20 o 30 ragazzi saltarono in aria in Francia, e tra questi Andrew Ramsay, la cui morte, misericordiosamente, fu istantanea. In quella stagione, quanti erano andati a camminare sulla spiaggia e a chiedere al mare e al cielo quale messaggio recassero o quale visione proclamassero, dovettero includere tra le consuete testimonianze della divina generosità il tramonto sul mare, il pallore dell'alba, il sorgere della luna, barche da pesca contro la luna e bambini che si tiravano manciate d'erba, qualcosa in disaccordo con questa gaiezza, questa serenità. Per esempio, il silenzioso apparire di una nave grigia che veniva e spariva. Quella intrusione in una scena che sembrava fatta per ridestare le riflessioni più sublimi e condurre alle conclusioni più rasserenanti, interruppe le loro passeggiate. Era difficile limitarsi a non guardare, ad abolirne il significato nel panorama, continuare, mentre si camminava lungo il mare, a stupirsi di come la bellezza esterna rispecchiasse la bellezza interiore. Passeggiare sulla spiaggia era impossibile. La contemplazione intollerabile. Lo specchio era infranto. Carmichael pubblicò un volume di versi quella primavera, che ebbe un inatteso successo. La guerra, diceva la gente, aveva risvegliato l'interesse per la poesia. Pensando non vi fosse nulla di male, perché la famiglia non sarebbe venuta mai più, dicevano alcuni, e la casa sarebbe forse stata venduta a San Michele, la signora McNab si curvò a raccogliere un cespo di fiori per portarli a casa. Li posò sul tavolo mentre spolverava. Le piacevano molto i fiori. Era un peccato lasciare che si rovinassero. Se la casa fosse stata venduta, se ne stava con le mani sui fianchi davanti allo specchio, avrebbe avuto bisogno d'essere sistemata. Certo che ne avrebbe avuto bisogno. Era stata tutti quegli anni senza un'anima che ci abitasse. I libri e gli oggetti erano ammuffiti, perché con la guerra e la difficoltà di trovare manodopera la casa non era stata pulita come lei avrebbe voluto. Ora non era possibile per una persona sola sistemarla. Lei era troppo vecchia, le gambe le facevano male. Tutti quei libri avevano bisogno di essere distesi al sole, sull'erba. In anticamera l'intonaco si scrostava dai muri. La grondaia era otturata sopra la finestra dello studio e lasciava entrare l'acqua. Il tappeto era rovinato. Ma la gente avrebbe dovuto venire. Avrebbero dovuto mandare qualcuno a vedere. C'erano vestiti negli armadi. Avevano lasciato vestiti in tutte le camere da letto. Che cosa doveva farne? Erano tarmati. Gli abiti della signora Ramsay. Povera signora. Era morta, dicevano, anni addietro, a Londra. C'era il vecchio spolverino grigio che si metteva quando lavorava in giardino. La signora McNab lo toccò. La vedeva ancora, con accanto uno dei bambini, in quello spolverino grigio. C'erano stivali e scarpe, e una spazzola, e un pettine rimasti sulla toletta, proprio come se lei pensasse di tornare il giorno dopo. Alla fine, era morta all'improvviso, dicevano. E una volta stavano per venire, ma poi avevano rimandato con la guerra che rendeva tanto difficile viaggiare. Non erano venuti mai in tutti quegli anni. Le avevano soltanto mandato il denaro. Ma non avevano mai scritto, non erano mai venuti. E si aspettavano di trovare le cose come le avevano lasciate? Ah, questa poi. I cassetti della toletta erano pieni di cose. Li aprì. Fazzoletti, avanzi di nastri. Sì. Vedeva ancora la signora Ramsay mentre risaliva il viale con il bucato. «Buonasera, signora McNab», diceva, e chiedeva alla cuoca di tenerle un piatto di minestra di latte. Pensava che ne avesse proprio bisogno dopo aver portato quella cesta pesante dal paese. La vedeva ancora china sui suoi fiori, e debole e vacillante, come un raggio giallo o l'alone in fondo ad un cannocchiale, una signora in uno spolverino grigio china sui suoi fiori, scivolò sulla parete della camera da letto, sopra la toletta, oltre il portabacile, mentre la signora McNab arrancava e beccheggiava, spolverando, riordinando. «E il nome della cuoca? Mildred? Marian?» un nome così. L'aveva dimenticato. Cominciava a dimenticare le cose. Una donna tempestosa, come tutte le rosse. Quante risate avevano fatto insieme. Era sempre gradita in cucina. Li faceva ridere, proprio. E le cose allora andavano meglio da adesso. Sospirò. C'era troppo lavoro per una donna sola. Scosse la testa. Questa era stata la nursery. Diamine, era tutto umido. L'intonaco cadeva dalle pareti. E che idea era mai appendere proprio là il teschio di un animale, ammuffito anche quello. E i topi in tutte le mansarde. Entrava la pioggia. Ma non avevano mai mandato nessuno, non erano mai venuti. Alcune serrature non c'erano più e le porte sbattevano. E non le piaceva affatto starsene lassù da sola dopo il crepuscolo. Era troppo per una donna sola, troppo, troppo. Scricchiolava, gemeva. Sbatté la porta, girò la chiave nella toppa e lasciò la casa chiusa, isolata, sola. La casa era abbandonata, la casa era deserta. Era stata lasciata come una conchiglia su una duna, a riempirsi di aridi grani di sale ora che la vita l'aveva lasciata. Sembrava si fosse installata la lunga notte. I leggeri aliti di vento che mordicchiavano, gli umidi fiati che frugavano, sembravano aver trionfato. La casseruola si era arrugginita e la stuoia si era rovinata. Le rane si erano fatte strada. Pigramente, senza uno scopo, lo scialle ondeggiava avanti e indietro. Un cardo si insinuò tra le piastrelle nella dispensa. Le rondini fecero il nido nel salotto. Il pavimento era ricoperto di paglia. L'intonaco cadeva a palate. Le assi venivano messe a nudo. I topi portavano via una cosa o l'altra per rosicchiarla dietro i pannelli di legno. Farfalle maculate scaturivano dalla crisalide e andavano a morire contro i vetri della finestra. La casa era ormai in rovina. Soltanto il raggio del faro entrava un istante nelle stanze, dardeggiava il suo sguardo improvviso sul letto e sulla parete nelle tenebre invernali. Guardava allo stesso modo il cardo e la rondine, il topo e la paglia. Nulla ora li fermava, nulla gli diceva di no. Che il vento soffiasse pure, che il papavero si seminasse da solo, il garofano s'accoppiasse con il cavolo. Che la rondine costruisse in salotto, il cardo si facesse strada tra le piastrelle e la farfalla prendesse il sole sul cinz sbiadito delle poltrone. Che i vetri rotti e le porcellane giacessero sul prato, nascoste dall'intrico dell'erba e dalle bacche selvatiche. All'improvviso una delle signorine scrisse che la signora McNab preparasse la casa, che facesse questo, che facesse quest'altro, tutto in gran fretta. Forse sarebbero venuti per l'estate. Avevano lasciato tutto fino all'ultimo minuto e si aspettavano di trovare le cose come le avevano lasciate. Lentamente e faticosamente, con la scopa e il secchio, lavando, strofinando, la signora McNab e la signora Bast fermarono la corruzione e il decadimento. Salvarono dalle acque del tempo che si stavano rapidamente richiudendo su di loro, ora una bacinella, ora un armadio. Richiamarono dall'oblio una mattina tutti i romanzi di Waverley e un servizio di tè. Nel pomeriggio restituirono all'aria e al sole un parafuoco d'ottone e un servizio in acciaio di ferri per il camino. «Ah», dicevano, «quanto lavoro!» Qualche volta bevevano il tè nella camera da letto o nello studio, interrompendo il lavoro a mezzogiorno con le facce sporche e le vecchie mani contratte e irrigidite per i manici delle scope. Abbandonate su una sedia, contemplavano ora la magnifica vittoria sui rubinetti e i bagni, ora il trionfo più arduo, più limitato, sulle lunghe file di libri, un tempo neri come corvi, ora chiazzati di bianco, fecondi di pallide muffe, custodi di ragni furtivi. Bene, era ora d'andare avanti con gli armadi, no? Si tirarono su a fatica. Infine, dopo giorni di lavoro all'interno, dopo aver tagliato e vangato all'esterno, i piumini vennero sbattuti alle finestre, le finestre vennero chiuse, le chiavi girate in tutte le serrature della casa, la porta venne sbattuta. Tutto era finito. Lily Brisco fece portare la sua valigia alla casa una tarda sera di settembre. Carmichael arrivò con lo stesso treno. Ora davvero la pace era giunta. Messaggi di pace spiravano dal mare verso la riva. Di non infrangere mai più il suo sonno, ma piuttosto di cullarlo ancora più profondamente verso il riposo. Di confermare qualsiasi sogno saggio e virtuoso sognassero i dormienti. Che altro mormorava? Mentre Lily Brisco posava la testa sul cuscino, nella stanza silenziosa e pulita, e ascoltava il mare. Attraverso la finestra aperta giungeva, mormorando, la voce della bellezza del mondo. Troppo bassa perché si potesse udire esattamente che cosa diceva, ma che importanza aveva se il significato era chiaro. Pregando i dormienti, la casa era di nuovo piena, vi era ospite la signora Beckwith e anche Carmichael, se proprio non volevano scendere alla spiaggia, di aprire almeno le imposte e guardare fuori. Allora avrebbero visto la notte scendere in abiti violetti, il capo incoronato, lo scettro ingioiellato. Avrebbero visto che un bambino poteva guardarla negli occhi. E se ancora esitavano, Lily era stanca del viaggio e si addormentò quasi subito, ma Carmichael lesse un libro al lume di candela. Se ancora dicevano di no, che era soltanto vapore quel suo splendore e che era più forte il potere della rugiada e loro preferivano dormire, allora dolcemente, senza lamenti, senza discussioni, la voce cantava la sua canzone. Le onde si frangevano dolcemente, Lily le sentiva nel sonno. La luce scivolava teneramente, sembrava filtrarle attraverso le palpebre. E tutto era molto simile, pensò Carmichael, mentre chiudeva il libro, addormentandosi, a quello che era stato anni addietro. La voce poteva in verità ripetere, mentre le cortine delle tenebre avvolgevano la casa, la signora Beckwith, Carmichael e Lily Brisco che giacevano con numerosi strati di tenebre sugli occhi, perché non accettare tutto questo? Accontentarsene, acconsentire e rassegnarsi. Il respiro di tutti i mari che si frangevano ritmicamente contro le isole li rasserenava, la notte li avvolgeva. Nulla interruppe il loro sonno, fino a quando, gli uccelli iniziando a cantare e l'alba intessendo le loro esili voci nel suo candore, un carretto scricchiolando, un cane abbaiando da qualche parte, il sole sollevò le cortine, infranse il velo sui loro occhi, e Lily Brisco, muovendosi nel sonno, afferrò le lenzuola come qualcuno che sta cadendo afferra l'erba sul bordo del precipizio, spalancò gli occhi. Era di nuovo qui, pensò, alzandosi di scatto a sedere nel letto. Sveglia.
Rosario Tronnolone ha presentato Gita al faro di Virginia Woolf, adattamento radiofonico di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.